Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Esame di coscienza di un letterato. Testo tratto dal libro omonimo di Renato Serra. A cura di Vincenzo Gueglio. Palermo, Sellerio, 1994. Terza puntata.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob.
Un secolo fa, nel luglio del 1914, aveva inizio il primo conflitto mondiale. Qualche mese dopo, prima di partire per la guerra in cui morirà poco più che trentenne, lo scrittore cesenate Renato Serra rifletteva sul da farsi, interrogando la sua coscienza e quelle dei suoi contemporanei.
What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's end.
Che cosa rimane di tutto il peso di prima? Un sorriso mi riporta attraverso spazi e spazi a una inquietudine che si perde lontana sotto i miei piedi, come le casette della mia cittadina raccolte laggiù in una immobilità di pietra tagliata a secco, senza toni e senza intervalli, muri pallidi e campanili invecchiati. È tutto così piccolo, così fermo. È lontana, non è più mia. In me non c'è altro che il vuoto. E in fondo al vuoto, il senso di tensione che viene dai ginocchi irrigiditi o da qualche cosa che si è fermato nella gola. La stretta delle mandibole, quando la testa si rovescia indietro a lasciar passare quello che cresce lento dal cuore. Non è niente di straordinario. La mia carne conosce questa stretta improvvisa dell'angoscia che sorge dal fondo buio fra una pausa e l'altra della vita monotona e la arresta, così, le gambe inchiodate alla terra e tutto l'essere concentrato in uno spasimo di ansia che tende a una le fibre finché la tensione diventa sospiro, lenta onda che cresce dal petto oppresso e gonfia la gola, salendo su, su, per tutte le vene, irresistibile onda della vita, che non si può fermare. Se n'è andata e ritorna, tanto più calda e più piena quanto da più lontano. Solleva tutto, trasporta tutto con sé, anche l'angustia, anche l'angoscia, anche il sospiro che sfugge dalle labbra stanche e che io non penso di trattenere. Perché mai lo farei? Esso è mio. È il mio essere che non posso cambiare. E non voglio. È la parte più oscura e più vera di me stesso. Quando tutto il resto se n'è andato, questo solo mi è rimasto. Scontentezza, angoscia, spasimo. È la vita di questo momento. Adesso ho capito, ho potuto distruggere nella mia mente tutte le ragioni, i motivi intellettuali e universali, tutto quello che si può discutere, dedurre, concludere. Ma non ho distrutto quello che era nella mia carne mortale, che è più elementare e irriducibile. La forza che mi stringe il cuore è la passione, come ieri, come sempre. Quante volte ho portato con me questa compagnia, non mai intima come oggi, come questa, che non ha né volto né nome. È tutto una cosa con la mia solitudine più sola e con la mia contentezza più amara. Il resto è caduto come scaglia dagli occhi dissigillati. Ho sollevato le palpebre e ho sentito la gioia del loro gioco, così semplice e così naturale nello staccare ciglio dal ciglio e nel dare il passo quieto a tutte le cose del mondo. Un piccolo cerchio viaggiante solo per me, nello spazio fra la retina e l'aria. L'ulivo che fa risuonare il metallo della sua scorza rugosa e il pallore delle sue foglie nella chiarezza che m'è davanti. E insieme con ciò, dopo e prima di tutte le cose, la mia passione, angoscia, vita di questo momento. Perché non siamo eterni, ma uomini, e destinati a morire. Questo momento che ci è toccato non tornerà più per noi se lo lasceremo passare. Hanno detto che l'Italia può riparare, se anche manchi questa occasione che le è data. La potrà ritrovare. Ma noi, come ripareremo? Invecchieremo falliti. Saremo la gente che ha fallito il suo destino.
Nessuno ce lo dirà.
E noi lo sapremo. Ci parrà d'averlo scordato e lo sentiremo sempre. Non si scorda il destino. E sarà inutile dare agli altri la colpa, a quelli che fanno la politica o che la vendono, all'egoismo stolto che fa il computo dei vantaggi e cerca nel giornale quanti sono stati morti, ai socialisti e a Giolitti, ai diplomatici o ai contadini. La colpa è nostra che viviamo con loro. Esser pronti, ognuno per suo conto, non significa niente. Essere indignati, disgustati, avviliti è solo una debolezza. La realtà è quella che vale. Anche la disgrazia è un peccato. È il più grave di tutti, forse. Fra 1.000.000.000 di vite c'era un minuto per noi e non l'avremo vissuto. Saremo stati sull'orlo, sul margine estremo. Il vento ci investiva e ci sollevava i capelli sulla fronte. Nei piedi immobili tremava e saliva la vertigine dello slancio e siamo rimasti fermi. Invecchieremo ricordandoci di questo, noi, quelli della mia generazione, che arriviamo adesso al limite o l'abbiamo passato di poco. Gente sciupata e superba. Chi dice che abbiamo spesa male la nostra vita senza costruire e senza conquistare? Eravamo ricchi di tutto quello che abbiamo buttato. Non avevamo perduto neppure un attimo dei giorni che ci sono passati come l'acqua fra le dita. Perché eravamo destinati a questo punto, in cui tutti i peccati e le debolezze e le inutilità potevano trovare il loro impiego? Questo è il nostro assoluto. È così semplice. Non siamo asceti né fuori del mondo. Vivere vogliamo e non morire. Anche se ci tocchi quello che non si può scansare col corpo e che è sempre vita quando lo incontriamo camminando per la nostra strada. His Majesty signed with his own rubber stamp. It was dark all around. There was frost in the ground. When the tigers broke free, and no one survived from the Royal Fusiliers Company C. They were all left behind, most of them dead, the rest of them dying. And that's how. Come on. Non abbiamo paure né illusioni, non aspettiamo niente. Sappiamo che il nostro sacrificio non è indispensabile. Ciò fa più semplice e più sicura la nostra passione. Semplice come questo fremito del pascore che sorge dalla terra bruna e mi sfiora le dita, mi fa sentire che sono calde e gonfie nell'aria viva. E l'acqua deve essere ghiaccia laggiù tra il grano dove si è fermata tra solco e solco. Son rivoli e pozzette chiare che lasciano vedere l'argilla cruda sul fondo e sopra, sul nastro liquido teso, brilla svolgendosi il fumo denso delle nuvole come inchiostro che si scioglie in luce. Si ha voglia di camminare, di andare. Ritrovo il contatto col mondo e con gli altri uomini che mi stanno dietro, che possono venire con me. Sento il loro passo, il loro respiro confuso col mio e la strada salda, liscia, dura, che suona sotto i passi, che resiste al piede che la calca. Non ho altro più da pensare. Questo basta alla mia angoscia. Questo che non è un sogno o un'illusione, ma un bisogno, un movimento, un fatto, il più semplice del mondo. Mi assorbe tutto nella sua semplicità, mi fa caldo e sostanza. Fede è sostanza. No. Fede è una parola che non mi piace. E quanto a cose sperate, non ne conosco. Non credo che ci sia niente di fatale o di misterioso nel mio desiderio. Fatalità della razza risorgente, istinto di umanità recuperata. Sono tutte frasi che non destano in me nessuna eco precisa. Le cose che io penso sono determinate e comuni. All'umanità, conosco solo quelli che ho vicini, quelli che mi fermavano quest'estate quando passavo in bicicletta in riva al mare o per lo stradone infocato. Si ricorda, caro professore, quando glielo raccontavo? era una delle ragioni per cui io rimanevo più tranquillo accanto a lei, che balzava e fremeva, mi guardava con gli occhi fissi. Vedeva forse di me solo un'ombra piccola fra grandi ombre nere calanti sopra la terra. Anch'io cercavo altre cose, fuggite e desiderate, perdute e presenti laggiù, sulla riva del mare, sull'orlo, dove l'onda fugge e ritira con sé l'ultimo velo dell'acqua, mentre i fiocchi di spuma si spengono con un sibilo lieve. Resta scoperta una riga di sabbia, bruna, umida e intatta, come un sentiero nuovo per venirci incontro a piedi scalzi. Nessuno. Nessuno deve venire. Così andavamo l'uno presso l'altro, scambiandoci le parole, da rive ora vicine, ora lontane. Qualcuna cadeva o arrivava con suon mutato. Qualche volta le sembrava di ascoltar me, e io non avevo parlato. Era il suo cuore che batteva. Avrei avuto tante cose da aggiungere o da spiegare, tante cose accumulate e messe da parte pensando a lei, dopo quella sera che ci lasciammo, quasi stanchi di parole, fuggendo ognuno verso la sua inquietudine. La sua voce mi seguiva ancora fra le lunghe ombre del tramonto e io fissavo la ruota silenziosa che correva sulla polvere biancheggiante. Come se fossi già solo. Avrei dovuto tornare, se ci fossero state buone notizie dal paese di Francia. Ci fu la Marna, vinsero i francesi e non tornai. Noi non avevamo, no, non abbiamo ancora né combattuto. Né vinto.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperate of some stranger's hand in a desperate land. Thank you.
Una voce dal carro che rasentavo passando, voce d'uomo supino, fra il sobbalzare e il cigolare del carico di barbabietole o di carbone, che va sotto il sole e arriverà a notte alta, o un richiamo lento di là dal canale, fra i solchi biancastri e calcinati su cui dorme il riflesso del cielo e del mare, carico di un azzurro così ricco che anche la freschezza del suo soffio ha un peso sul viso. Sentivo la voce strana fra il silenzio e il fremere uguale delle gomme. «Signor tenente, ci torniamo presto!» Richiamati dalle ultime manovre che mi parlavano da uguali a uguale, così diversi, con la frusta o il badile in mano, la camicia aperta e la faccia in sudore, corrugata un poco dal dubbio, dura e chiusa, anche alla luce del sole. Sentivano la risposta, attenti. Ci scambiavamo qualche altra parola indifferente, un saluto breve e via. Nessun segno di commozione o di entusiasmo. Bastava essersi riavvicinati per un momento. E così tutti gli altri che mi han fermato, interrogato tante volte quest'inverno. Tanti che avevo dimenticato, tanti che non avevo mai conosciuto, ma tutta gente che dovrebbe andare se viene quel giorno. Si sentono più vicini intanto. Erano sempre le stesse domande. Che si vada? E quanto si tarda? E quando è che ci ritroviamo? Qualcuno sorridendo aperto, qualche altro rassegnato, qualcuno anche sospettoso, con un desiderio torvo di sentirsi rispondere di no. E sempre le solite risposte. Ma se ci tocca, si va tutti questa volta. Quasi, quasi, credo che ci siamo proprio. O prima o dopo. Quando bisogna andare, si va. Ci troveremo. Con una reticenza istintiva che mi spingeva a velare il mio desiderio per avvicinarlo alla loro preoccupazione, senza offenderla. Tanto quel che conta non è la parola, è l'occhiata di complicità che ci scambiamo e che ci unisce, anche su rive opposte e con animo diverso, gente legata alla stessa sorte, che si incontra e si riconosce. Tutte le parole sono buone, quando il senso di tutte è uno solo. Siamo insieme aspettando oggi, come saremo nell'andare domani. Fratelli? Sì, certo. Non importa se ce n'è dei riluttanti, infidi, tardi, cocciuti, divisi. Così devono essere i fratelli in questo mondo che non è perfetto. E accanto a quello che brontola o si ritrae diffidente, ci sono tutti quelli che si aprono a un sorriso istintivo nell'incontrarmi. Sorriso semplice e lieto, che ha 20 anni un'altra volta, sui volti cambiati, con le pieghe fisse e la barba aspra dell'uomo già logoro. Quelli che mi stendono la mano dura con una timidezza affettuosa. Quelli che posano sopra di me i loro occhi un po' turbati, con un senso di improvvisa fiducia, come avendo ritrovata, nel momento dubbioso, la loro guida di ieri. Guida da poco, ma io andavo avanti e loro dietro. Così si farebbe ancora. L'uomo non ha bisogno di molto per sentirsi sicuro. Purché si vada. Dietro di me sono tutti fratelli, quelli che vengono, anche se non li vedo o non li conosco bene. Mi contento di quello che abbiamo di comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo fare insieme e che ci porterà tutti egualmente. E sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo per tutti. Dopo i primi chilometri di marcia, le differenze saranno cadute come il sudore a goccia dai volti bassi giù sul terreno, fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso. E poi ci sarà solo della gente stanca che si abbatte e riprende lena e prosegue, senza mormorare, senza entusiasmarsi. È così naturale fare quello che bisogna. Non c'è tempo per ricordare il passato o per pensare molto, quando si è stretti gomito a gomito e c'è tante cose da fare, anzi, una sola fra tutti. Andare insieme, uno dopo l'altro per i sentieri fra i monti che odorano di ginestre e di menta. Si sfila come formiche per la parete e si sporge la testa alla fine, di là dal crinale, cauti, nel silenzio della mattina, o la sera per le grandi strade soffici, che la pesta dei piedi è innumerevole e sorda nel buio. E sopra c'è un filo di luna verdina lassù, tra le piccole bianche vergini stelle d'aprile. E quando ci si ferma, si sente sul collo il soffio caldo della colonna che serra sotto. O le notti, in un sonno sepolto nella profondità del nero cielo agghiacciato. E poi si sente, tra il sonno, il pianto fosco dell'alba, sottile come l'incrinatura di un cristallo. E su, che il giorno è già pallido. Così, marciare e fermarsi, riposare e sorgere, faticare e tacere insieme, file e file di uomini che seguono la stessa traccia, che calcano la stessa terra, cara terra, dura, solida, eterna, ferma sotto i nostri piedi, buona per i nostri corpi, e tutto il resto che non si dice, perché bisogna esserci. E allora si sente, in un modo che le frasi diventano inutili. Laggiù in città si parla forse ancora di partiti, di tendenze opposte, di gente che non va d'accordo, di gente che avrebbe paura, che si rifiuterebbe, che verrebbe a malincuore. Può esserci anche qualche cosa di vero, finché si resta per quelle strade, fra quelle case. Ma io vivo in un altro luogo, in quell'Italia che mi è sembrata sorda e vuota quando la guardavo soltanto. Ma adesso sento che può essere piena di uomini come son io, stretti dalla mia ansia e incamminati per la mia strada, capaci di appoggiarsi l'uno all'altro, di vivere e di morire insieme, anche senza saperne il perché, se venga l'ora. Può darsi che non venga mai. È tanto che l'aspettiamo e non è mai venuta. Cosa ho io oggi di più sicuro a cui fidarmi all'infuori del desiderio che mi stringe sempre più forte? Non so e non curo. Tutto il mio essere è un fremito di speranze a cui mi abbandono senza più domandare. E so che non son solo. Tutte le inquietudini e le agitazioni e le risse e i rumori d'intorno, nel loro sussurro confuso, hanno la voce della mia speranza. Quando tutto sarà mancato, quando sarà il tempo dell'ironia e dell'umiliazione, allora ci umilieremo. Oggi è il tempo dell'angoscia e della speranza. E questa è tutta la certezza che mi bisognava. Non mi occorrono altre assicurazioni sopra un avvenire che non mi riguarda. Il presente mi basta. Non voglio né vedere né vivere, al di là di questa ora di passione. Comunque debba finire, essa è la mia. E non rinunzierò neanche a un minuto dell'attesa che mi appartiene. Dirai che anche questa è letteratura. E va bene. Non sarò io a negarlo? Perché dovrei darti un dispiacere? Io sono contento. Oggi.
Non ci saremo più. In nessuna memoria. In nessun cuore antico. In nessuna eco storia. Non ci saremo più. Non ci sarà.
Nell'universo, se senza più un volo, senza più un cuore, senza un colore.
Ancora vagheranno onde sonore, portando le canzoni dell'amore.